Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Continuiamo la nostra lettura del Vangelo secondo Matteo. Siamo al capitolo 8, da 18 a 22. Vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: «Maestro, ti seguirò dovunque tu vada». Gli rispose Gesù: «Le volpi hanno le loro tane, e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». E un altro dei suoi discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli rispose: «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». Vedendo la folla attorno a sé, quella folla che era testimone della rivelazione che Gesù aveva fatto dei segreti di Dio nascosti nella legge. Avevano ascoltato le sue parole e ora devono cercare di metterle in pratica, le sue parole, per essere saggi. Quella folla che era testimone di come Gesù aveva cominciato e voluto avvicinare gli emarginati, il lebbroso, il centurione pagano e la suocera malata di febbre, persone che secondo la legge erano da tenere lontani, immondi, da non toccare. Gesù ha cominciato un nuovo modo di essere, di far conoscere Dio come colui che ama tutti, che vuole tutti come figli. E quindi Gesù vuole rimettere, portare tutti, anche quelli esclusi, portarli tutti alla comunione col Padre. Questa folla era testimone di questa volontà di Gesù e di questa sua opera. E adesso Gesù vuole completare, il Padre vuole comunione con tutti, con tutto il mondo, quindi anche con gli altri popoli. Anche gli altri popoli devono diventare o sapere di essere figli di Dio per poterlo invocare, poterlo amare e così vivere una vita sana e santa. Tutti gli uomini sono destinati a questo, per cui, vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Matteo non ci dice a chi ha ordinato, ma Gesù vede la folla, quindi questo ordine può valere per tutti, per tutta la folla, tutti quelli che hanno nel cuore adesso le parole di Gesù e che hanno negli occhi il suo esempio, che vuole tutti in comunione anche quelli che la legge aveva, o gli uomini credevano che la legge avesse emarginato, quindi a tutti ordina di passare all'altra riva. Tutti quelli che vogliono fare la volontà del Padre, che vogliono realizzare la parola che hanno udito, tutti sono invitati adesso, anzi, più che invitati, Gesù ordinò. Quindi è una parola forte, ordinare, vuol dire richiede un'obbedienza. Passare all'altra riva. Passare. La parola passare è una parola importante perché fa ricordare il passare del Mar Rosso da parte di Mosè. Il passare che è la Pasqua, il passaggio. Quindi c'è tutto, in questa parola, c'è tutto un, come si può dire, un messaggio che richiama grande attenzione e che ci mette davanti a un mistero molto grande. Passare all'altra riva. Bisogna fare una Pasqua. L'altra riva sul Mar Rosso era, l'altra riva era quella della libertà, che permetteva di servire Dio nel deserto al popolo. Qui l'altra riva, se siamo sul lago di Galilea, l'altra riva è la riva dei pagani, cioè degli altri popoli, perché al di là ci sono gli altri popoli. Questo è il primo significato di questa altra riva. Ma certamente Gesù ha anche dei significati più profondi, che richiedono maggiore attenzione. L'altra riva vuol dire a vivere, ordinò di passare l'altra riva, a vivere davvero una vita diversa, quella del regno dei cieli, non quella dei regni di questo mondo. Quindi ad avere altri orientamenti, altre sicurezze, altre prospettive, altre finalità. A questo mondo l'uomo vive pensando di salvare se stesso. E per questo è sempre attento a sé. E quindi continua a mettere in pratica il proprio egoismo ed egocentrismo. Continua a cercare il benessere, che rimane un benessere materiale, e che noi ci accorgiamo che questa ricerca del benessere materiale porta un grande malessere spirituale, malessere interiore. L'uomo su questa riva sulla quale vive vuole costruire un futuro sicuro sulla terra. Quindi rimane chiuso al regno dei cieli. Cerca l'uomo qui una sistemazione sociale o una sistemazione economica su questa riva. Passiamo all'altra riva. Vuol dire passiamo a una vita orientata diversamente, dove non cerchiamo sicurezze umane materiali, dove non cerchiamo di salvare noi stessi. È la riva del regno dei cieli, un regno diverso, completamente diverso, dove l'unica ricchezza chi sarà? La folla l'ha già visto e lo sta già desiderando, perché desidera vivere, stare con Gesù. L'unica ricchezza è Gesù nel regno dei cieli. L'unico scopo è ancora Gesù, stare con Lui. L'unico mezzo per raggiungere lo scopo è ancora Lui, è ancora Gesù. Ordinò di passare all'altra riva. Quindi vediamo, sì, passare sulla riva dei pagani, chissà cosa c'è. Sorpresa, nessuno immagina cosa può esserci sulla riva dei pagani. Ma per arrivare sulla riva dei pagani in modo fruttuoso per i pagani e anche per sé, bisogna passare anche l'altra riva, sulla riva del regno dei cieli. Quindi bisogna vivere una vita diversa, bisogna operare una conversione, si potrebbe dire. Sull'altra riva c'è il mondo che attende la luce. E la luce chi è? L'aveva detto Simeone nel Tempio di Gerusalemme. Quel bambino era luce per rivelarsi alle genti, quindi ai popoli, ai pagani. Il mondo attende la luce, che ancora non ha, è nelle tenebre. Passiamo all'altra riva, così sull'altra riva finalmente arriva la luce. La luce che permette di vedere le cose e gli uomini come dono del Padre, come immagine di Dio. Non è possibile senza questa luce vedere strade diverse da quelle dell'egoismo umano. E questa luce è appunto Lui, Gesù. Il mondo, al di là, sull'altra riva, c'è il mondo che attende il sale per poter dare un nuovo sapore, un nuovo significato alla vita su questa terra. Un nuovo sapore ai giorni che si vivono. Di là, sull'altra riva, c'è il mondo che attende la luce, che attende il sale. Altrimenti la sua vita è continua miseria, è continua sofferenza. Solo quando arriverà la luce e arriverà il sale, allora si può respirare. È Lui, Gesù, e quelli che sono con Lui dovranno portare luce e sale, essere luce e sale. L'aveva già detto Gesù, voi siete. La folla che va sull'altra riva non deve dimenticarlo. Voi siete la luce del mondo, il sale della terra. Allora andiamo per essere luce, per essere sale. Ordinò di passare all'altra riva. Certamente Gesù ricordava un passo del profeta Isaia. Qui Matteo non ce lo ricorda, ma lo dice Isaia capitolo 65. Dio dice: eccomi, eccomi a una nazione che non invocava il mio nome. sull'altra riva c'è gente che non conosce Dio, non conosce il Padre. E allora Dio dice, eccomi, eccomi per una nazione. Quindi Gesù, quell'eccomi di Dio lo vuol vivere. Essere presente anche a quella nazione che non invoca il suo nome e che è sull'altra riva. La nazione pagana. Continua Isaia, ho teso la mano ogni giorno a un popolo ribelle. Abitavano nei sepolcri, mangiavano carne suina. E questo è il popolo che Gesù s'aspetta sull'altra riva. Popoli che mangiano carne suina, quindi avranno branchi mandrie di porci e che abitano nei sepolcri. E vedremo al pomeriggio chi incontrerà Gesù sull'altra riva. L'altra riva, ancora, quelli che osservano la legge e sono con Gesù, vanno sull'altra riva dove imparano ad avere Lui, Gesù, come legge. Perché sull'altra riva non c'è la legge, non conoscono la legge di Mosè. E allora ci sarà Gesù come unica legge. Lui che ha compiuto la legge. Quindi, altra riva vuol dire non vivere più nella sicurezza di regole fisse, in modo che si possa dire io le ho osservate, sono a posto. Sull'altra riva non sarà più così. Perché sull'altra riva c'è Gesù che ti chiede di amare continuamente. È una continua sorpresa. E tu non potrai mai più dire sono a posto, perché ogni momento ti attendi una richiesta, una parola di Gesù. Quindi non puoi più dire sono a posto. E quindi non potrai più giudicare nessuno, perché non puoi giudicare nemmeno te stesso, che non sai se tu hai vissuto quello che Gesù ti chiedeva o intendeva dirti o ti ha chiesto. È un'altra riva sulla quale vivrai nell'attesa dell'amore di Gesù, quell'amore che ti dona e dell'amore che Gesù ti chiede di mettere in pratica. Ordinò di passare all'altra riva. È una conversione totale. Sull'altra riva non c'è quello che c'è su questa riva, quindi è una vita nuova. Nuova significa non rinnovata, ma nuova, diversa, che non sai ancora com'è. E imparerai momento per momento, perché unica legge là sarà Gesù. Allora, uno scriba si avvicinò, è la seconda volta che sentiamo questa parola. La prima era stato il lebbroso, adesso è tutt'altro, uno scriba, uno di quelli che conoscono la legge, conosce le scritture, quindi conosce la volontà di Dio. Si avvicina a Gesù e gli disse, maestro, lo chiama con questo nome, che tra gli uomini questo nome è un titolo. Ha deciso lui di chiamarlo maestro perché si è accorto che gli insegnamenti di Gesù valgono. Però è lui che giudica. Giudica Gesù degno di essere ascoltato. È una cosa bella. però è molto limitata, perché può darsi che un giorno proprio lui possa ancora giudicare Gesù che certi insegnamenti non sono vivibili. Quindi è un titolo dato da uomini ad un uomo. Non è ancora completo. E difatti vediamo cosa dice. Ti seguirò dovunque tu vada. C'è una buona intenzione in questo scriba. Vuol seguire Gesù comunque e sempre, dovunque tu vada, quindi anche in terra pagana. Ti seguirò lì, dovunque tu vada. Quindi questo scriba s'aspetta un luogo nuovo, un luogo diverso, una situazione diversa, una condizione. È una buona intenzione, però ci lascia intuire che questo scriba non ha ancora capito che è Gesù la meta, che è Lui la via, che è Lui il dono, che è Lui la ricchezza. Questo non l'ha ancora capito. Per arrivare sull'altra riva, anche lo scriba deve essere libero da se stesso, deve donare se stesso, perché appunto nel mondo pagano, che è tutto nuovo, ci saranno nuove regole, ci sarà solo l'obbedienza a Gesù. Quindi nel mondo pagano bisogna essere completamente convertiti, assumere l'amore fino alla fine, non essere più attaccati alle proprie scelte. E allora Gesù lo aiuta con questa frase che sa del misterioso: se non ci venisse incontro proprio la scrittura. Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi. Chi sono le volpi? Cosa sono le volpi? Animali. Quegli animali che gli uomini cercano di scacciare sempre, perché le volpi vengono per portar via le galline o i conigli. Quindi sono, perché Gesù parla di volpi, e anche gli uccelli del cielo sono falchi, corvi, sono quegli animali che vengono sempre scacciati. Gesù si paragona, il figlio dell'uomo, lo paragona a questi animali che vengono sempre scacciati dagli uomini. È come dire: guarda che io vengo sempre scacciato. Quindi tu vuoi venire con me, sappilo che sarai anche tu sempre allontanato, emarginato, scacciato. Gesù fa il paragone con questi animali, ma ancora Gesù una volta chiamerà volpe Erode. Le volpi hanno le loro tane. Erode, che non era un ebreo, è venuto e si è fatto la tana lì, in Israele. Le volpi, Erode con i suoi, si è fatto la tana lì. vive lì. Gli uccelli del cielo. Questo titolo, uccelli del cielo, è riferito ai pagani, dai profeti. I romani hanno fatto il nido lì, in Israele, sono lì, che addirittura comandano. Questi hanno il nido, se lo son fatto lì in Israele. Il figlio dell'uomo non ha né pane né nido. Quindi il figlio dell'uomo può o deve spaziare, non solo in Israele, ma anche negli altri luoghi, perché viene scacciato. Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ancora nella scrittura c'è anche questo. L'uomo geme randagio, l'uomo che non ha una casa, geme randagio, non ha un nido. Come? Qual è l'uomo che geme randagio e che non ha un nido? Come l'uomo che non ha moglie. Il nido è dove c'è la moglie che ti aspetta. Quindi dicendo questa frase Gesù lascia percepire, lascia intuire che al suo discepolo può venir chiesto di vivere celibe, di vivere senza nido, quindi senza moglie. Infatti l'uomo che vive con Gesù, che accoglie Gesù come sua ricchezza, non gli manca nulla. Non ha bisogno di altri per stare in piedi, non ha bisogno di un aiuto simile, quindi della moglie. È un uomo maturo che può andare ovunque, può essere scacciato ovunque, essere senza nido. Era come dire a quello scriba: tu forse non sei adatto per seguirmi, tu cerchi un qualche posto, ti seguirò dovunque, quindi s'aspetta un altro posto. Non c'è un posto. Chi sta con Gesù non ha un posto. E quando uno cerca un posto, non è adatto per stare con Gesù. Quanti sono venuti qui e verranno per vedere se questo è un posto che fa per lui? Quando dice così, gli dico subito no. Tu cerchi un posto, non segui Gesù, non è lui la tua ricchezza, tu cerchi un posto, la tua sistemazione. Un altro dei suoi discepoli, quindi uno di quelli che erano già con lui in maniera stabile. Non sappiamo chi fosse. Forse uno dei quattro che aveva chiamato sul lago, o qualcun altro che si era aggiunto, gli disse: Signore, attenzione, siamo ancora sulla riva. Devono ancora andare all'altra riva. Signore, questo discepolo è davvero discepolo perché lo chiama Signore. Se prende sul serio questa parola vuol dire che considera Gesù già punto di riferimento stabile per la sua vita. Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. prima di seguirlo sull'altra riva. C'è qualcosa che ha la precedenza su quello che sta facendo Gesù. Cosa vuol dire seppellire mio padre? Vuol dire attendere la morte del padre per compiere gli obblighi della legge. Sono obblighi sacri della legge di Mosè, seppellire il padre. Per un figlio è un dovere. Permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Ha questa riserva questo discepolo. Prima vuole osservare la legge, poi seguire Gesù. Non ha ancora capito che Gesù è tutto, non è un di più, è un qualcosa da mettere accanto alla legge. È lui che è il compimento della legge. Di modo che chi segue Gesù non ha altra legge, perché è lui il compimento. La legge di Mosè era un dono di Dio, importante, necessario per preparare l'incontro con Gesù, cioè con il Messia, con l'Emmanuele, la presenza di Dio. Ma quando c'è l'Emmanuele, la presenza di Dio, c'è Lui. E le regole che hanno preparato questo incontro non servono più. Possiamo ignorarle. Adesso è qui Lui che ha compiuto la legge, che la compie. È Lui la nuova legge. Per cui Gesù li può dire, anzi li deve dire, seguimi. Segui me. Non c'è nient'altro che vale per te. Anche i doveri più sacri, stabiliti dalla legge, cedono il posto a Dio stesso, che è Lui che ha fatto la legge. Quindi Lui è più importante. Seguimi. Tu devi occuparti del regno dei cieli. Devi seguire il re del regno dei cieli. Perciò lascia che siano i morti a seppellire i morti. Tu, se sei nel regno, se vivi nel regno, sei un vivente. Non sei più un morto. Tu vivi già la risurrezione dai morti. Non devi occuparti più di seppellire i morti, perché devi occuparti di dare la vita ai morti. Nel regno dei cieli tutti vivono. Chi vive con Gesù annuncerà la vita e la vita eterna anche a suo padre. Li fa gustare la vita eterna. Chi annuncia Gesù, chi porta Gesù, dà la vita e la dà ai morti, a quelli che muoiono. Gesù è la vita vera, eterna. È Lui luce per quelli che abitano in regione e ombra di morte, diceva il profeta e Matteo ce l'ha già ricordato nei primi capitoli. Nella terra di Zabulon e di Neftali, lo ricordate? Lì che doveva risplendere la luce e la vita, perché vivono in regione e ombra di morte. di come fossero tutti morti. Chi muore in Gesù invece non muore, perché ha in sorte la vita. Cosa hanno fatto lo scriba e il discepolo? Matteo si guarda bene dal dircelo. Sarebbe solo curiosità. Non ce lo dice cosa hanno fatto quei due, se hanno seguito Gesù sull'altra riva accettando queste le condizioni di Gesù e non mettendo condizioni a Gesù. Si guarda bene dal dircelo, perché siamo noi che dobbiamo rispondere. Adesso sono io che devo passare all'altra riva con Gesù, vivere la conversione, introdurmi in tutto il mondo che si apre, tutto il mondo pagano, dove ci sarà gente che vive nei sepolcri, quindi morti, dove ci sarà gente che mangia carne suina, quindi immonda fino nel più profondo delle ossa. Quindi dovrò essere completamente convertito per vivere. Dovrò essere io, luce e sale. Sarò io legge d'amore in questa terra, in questo mondo, su quest'altra riva. Allora rispondo io al posto dello scriba e al posto del discepolo. Cerco Gesù, non la mia sistemazione. E Gesù risorto sarà, è tutto, per me e per gli altri, anche per le persone amate. È Gesù il vero amore per tutti, anche per il proprio padre, per mio padre e per quelli che mio padre può rappresentare, tutte le persone amate su questa terra. È Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre.